Buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, benvenuti a questa nuova puntata di Terzo Tempo. Oggi è sabato 13 giugno, io sono Martina Stefanoni, staremo insieme come ogni sabato mattina con le storie che arrivano dal mondo fino alle 11:30. Oggi andremo in Israele cercando di capire alcune dinamiche all'interno dell'esercito israeliano. E poi andremo in Grecia, ad Atene, nello specifico parleremo della forse la più grande comunità autogestita, occupata d'Europa. Prima però, partiamo da qui.
Liebe Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, am 14. Juni entscheiden Volk und Stände über die Volksinitiative Keine 10 Millionen Schweiz.
L'initiative veut que la population résidente de façon permanente ne dépasse pas 10 millions de personnes d'ici 2050.
Care concittadine, cari concittadini, il 14 giugno popolo e cantoni sono chiamati a votare sull'iniziativa popolare No a una Svizzera da 10 milioni. L'iniziativa intende limitare a 10 milioni la popolazione residente permanente in Svizzera fino al 2050.
Quello che avete sentito è un montaggio degli annunci nelle tre lingue parlate in Svizzera con cui il governo svizzero presenta ai cittadini il referendum per il quale saranno chiamati a votare domani, domenica 14. È un referendum unico nel suo genere. E per questo motivo è stato ribattezzato la Brexit Svizzera, non tanto per il contenuto, anche se poi vedremo, quanto però più che altro per l'impatto che il referendum, se approvato, potrebbe avere. I cittadini dovranno infatti decidere se limitare la popolazione del paese a 10 milioni di persone entro il 2050. Oggi gli abitanti della Svizzera sono circa 9,1 milioni. Il referendum è di iniziativa popolare, cioè è una proposta che ha raggiunto 100.000 firme in 18 mesi, ma è sostenuto dal partito di estrema destra Swiss People's Party. È una proposta piuttosto inusuale. L'origine e gli obiettivi però sono in realtà molto comuni. Il tema è, come facilmente intuibile, quello della paura dei migranti. Il Swiss People's Party infatti attribuisce la colpa dei treni sovraffollati, degli affitti alle stelle, dell'espansione urbana all'immigrazione fuori controllo. Se approvata la proposta, obbligherà il governo svizzero a fare in modo che il limite venga rispettato e quindi se la popolazione residente in Svizzera dovesse raggiungere i 9,5 milioni di abitanti entro il 2050, il governo dovrà ridurre gli arrivi cambiando le leggi sull'immigrazione, limitando il numero dei richiedenti asilo e dei ricongiungimenti familiari e rendendo più difficile per gli stranieri ottenere la residenza permanente. E se il limite di 10 milioni dovesse essere ulteriormente superato, la Svizzera potrebbe porre fine del tutto alla libera circolazione con i paesi dell'Unione Europea. Ed ecco perché si parla di Brexit Svizzera. Anche se la Svizzera non fa parte dell'Unione Europea e non ne ha mai fatto parte, gli accordi di libera circolazione stretti con l'UE le hanno permesso una serie di privilegi. Infatti la libera circolazione è il prezzo dell'accesso privilegiato della Svizzera al mercato unico europeo. Se la libera circolazione venisse abolita, la Svizzera rischierebbe di essere esclusa da un mercato che acquista il 55% delle sue esportazioni e di uscire dagli accordi di Schengen e di Dublino con il ripristino dei valichi di frontiera a Ginevra e in Ticino. Considerando che i richiedenti asilo in Svizzera rappresentano solo circa il 7% degli arrivi e i lavoratori extracomunitari sono già soggetti a rigide quote, la maggior parte dei nuovi arrivati sono europei, portoghesi, francesi, italiani, tedeschi. E dunque, in ultima analisi, se si imporrà un limite al numero di persone, saranno proprio loro a dover essere respinti. La campagna per questo referendum è stata particolarmente infiammata e ha raggiunto livelli record per un referendum svizzero. Sostenitori e oppositori della proposta hanno dichiarato insieme finanziamenti per oltre 15 milioni di franchi svizzeri. Il precedente record era di 10 milioni. In più, la propaganda diffusa dai sostenitori dell'iniziativa ha alimentato ulteriormente il sentimento anti-immigrati e islamofobico. Un gruppo di attivisti per il sì ha lanciato un gioco online in cui i giocatori interpretavano il ruolo di guardie di frontiera. Il gioco si intitola Proteggiamo la Svizzera invece della strisciante islamizzazione. La vera forza però dei sostenitori del sì è stata quella di collegare la migrazione alle preoccupazioni quotidiane, una strategia comunicativa che ha trovato consenso anche ben al di fuori dei consueti sostenitori del Swiss People's Party. Ora, la Svizzera non è certo un paese povero, ha un'economia altamente diversificata che permette di mantenere salari alti e relativamente basse le disuguaglianze. Non è un paese particolarmente densamente abitato e lo spazio abitativo per abitante è superiore alla media europea. Secondo i dati, gli affitti sono sì aumentati, ma lo sono stati anche i salari. Nel 2006 la famiglia media risparmiava circa il 10% del proprio reddito netto di tasse, spese per l'abitazione e consumi. Nel 2023 questa cifra è salita a circa il 18%. Come scrive da Zurigo il ricercatore Josef De Weck sul Guardian, gli svizzeri sanno di essere fortunati, ma il problema della fortuna è che si ha paura di perderla. E la fortuna, si sa, tende a renderci tutti conservatori. Ed è facendo leva su questa convinzione che l'estrema destra, qui come nel resto d'Europa, punta il dito sull'immigrazione, dimenticando però che la ricchezza della Svizzera è essenzialmente costruita sull'immigrazione. Si pensi solo che ad esempio Nestlé, Swatch e il colosso farmaceutico Novartis, che sono aziende icone del mondo svizzero, sono state tutte fondate o create da immigrati. Come in tutto il mondo, anche in Svizzera ci sono certamente delle difficoltà. Ad esempio, chi ha un reddito basso destina una quota maggiore del proprio stipendio all'affitto rispetto a 20 anni fa. Ma questo non è certa colpa dell'immigrazione ed è un problema che andrebbe affrontato guardando a progetti di edilizia pubblica e cooperativa piuttosto che alla chiusura delle frontiere. Il Swiss People Party invece sostiene politiche come indebolimento delle tutele per gli inquilini e promozione delle politiche di bassa tassazione che attraggono in primo luogo aziende e stranieri facoltosi che invece sì fanno lievitare i prezzi degli affitti. Ecco, il caso svizzero è uno specchio perfetto della pericolosa illusione che l'estrema destra sta creando in tutta Europa. Abbiamo visto nel Regno Unito le manifestazioni di odio xenofobo e proprio alimenta l'odio xenofobo puntando il dito contro l'immigrazione, facendola diventare capro espiatorio di tutti i mali, evitando così di affrontare i problemi e anzi aggravandoli quando queste politiche gli si ritorceranno contro. A proposito di politiche scellerate in fatto di immigrazione, in un paese che con l'immigrazione è diventato grande, questa è Bye di Ariana Grande. La pop star americana questa settimana, dopo che la sua canzone era stata utilizzata in un video dell'ICE diffuso dalla Casa Bianca, ha esplicitamente chiesto all'amministrazione Trump di smettere di utilizzare la sua canzone per questa barbara, atroce e disumana assurdità. Andiamo in Israele. Osservando le atrocità che l'esercito israeliano commette a Gaza e in Cisgiordania e in Libano, ci si potrebbe domandare come sia possibile che i militari, spesso anche molto giovani, siano capaci di una malvagità di questo livello in modo così diffuso. La risposta ovviamente non è semplice, non è univoca, ma parte di questa risposta potrebbe risiedere in una specifica campagna di lavaggio del cervello. Sentiamo Elena Siniscalco.
Il termine brainwashing o lavaggio del cervello ha fatto il suo ingresso nel linguaggio inglese nel 1950, durante i primi anni della Guerra Fredda. fu coniato dal giornalista americano Edward Hunter, che lo utilizzò in un articolo per descrivere i metodi dell'indottrinamento politico della Cina comunista. Secondo Hunter, era una traduzione dell'espressione cinese Xin Hao, che significa letteralmente lavare il cervello. Da allora il termine è stato utilizzato in una miriade di contesti diversi e ultimamente mi ha colpita quando l'ho sentito pronunciare da Alice Chapman, una giovane attivista inglese che ha fatto parte del contingente britannico della Global Sumud Flotilla. Chapman mi stava raccontando di quando la sua barca era stata bloccata e abbordata dall'esercito israeliano e lei e gli altri attivisti erano stati spostati su una nave militare. Chapman ha descritto gli abusi già ampiamente raccontati da altri attivisti della flotilla, le percosse, gli insulti, i maltrattamenti. Ha detto che tutti i soldati israeliani indossavano un balaclava nero per non farsi riconoscere, segno che sapevano che ciò che stavano facendo era sbagliato. Ma allo stesso tempo, dice Chapman, era come se credessero profondamente nelle proprie azioni. Il balaclava nero era più per coprirsi dallo sguardo della comunità internazionale, sguardo che, precisiamo, non osserva con altrettanta attenzione quando a subire torture sono i palestinesi, piuttosto che per coprirsi da loro stessi. Voglio dire che tutto quello che stavano facendo era frutto di un lavaggio del cervello, come se gli fosse stato insegnato, come se i loro cervelli fossero stati modificati per fargli credere che ciò che stavano facendo fosse giusto. Nessuno nasce su questo pianeta con un tale livello di violenza insito in sé. Tutto ciò che fanno gli è stato imposto ed è davvero disgustoso, perché quando si ha quel livello di convinzione e di lavaggio del cervello al punto da pensare che fare qualcosa del genere sia normale, è allora che le cose diventano davvero, davvero pericolose, perché credono sinceramente che ciò che stanno facendo sia giusto e sono completamente desensibilizzati al fatto di sparare alle persone, picchiarle e violentarle, ed è una grande preoccupazione. In molte conversazioni con attivisti ed esperti di Israele e Palestina ho riscontrato quest'idea, che gli israeliani non nascano odiando i palestinesi e viceversa, ma che all'interno della società israeliana sia in atto un processo di educazione, se non all'odio, sicuramente alla diffidenza nei confronti dell'altra parte. Nel documentario Breaking Ranks, Inside Israel's War, vengono intervistati diversi soldati dell'IDF, che descrivono il senso di dovere che hanno provato dopo il 7 ottobre, il senso di obbligo a combattere plasmato da anni di educazione alla difesa di Israele da un nemico aggressivo e ignoto. Descrivono anche la difficoltà di uscire dai ranghi, break ranks dal titolo, ad alzare la voce e dire non sono d'accordo di fronte a pratiche deumanizzanti e ingiustificabili che vedevano a Gaza, proprio per questo senso di appartenenza a un gruppo per paura di essere ostracizzati. Secondo Ishai, un volontario dell'organizzazione israeliana Yesh Gvul, il brainwashing inizia molto prima dell'entrata nell'esercito. È parte fondante della crescita di ogni israeliano e israeliana all'interno dello Stato nella sua forma moderna. Yesh Gvul è una storica organizzazione israeliana che supporta i riservisti che scelgono di non arruolarsi e ne coordina l'impatto politico. È eloquente nella sua condanna al genocidio a Gaza e all'occupazione israeliana della Cisgiordania. Dagli anni Ottanta con coraggio mantiene una hotline che i giovani israeliani possono chiamare per confrontarsi sul tema dell'esercito, su cosa hanno visto e su cosa non se la sentono di fare.
It's not the issue of the army, this is the issue of the education system.
Non è una questione che riguarda l'esercito, ma il sistema educativo. Il sistema educativo si sta impegnando al massimo, non per difendere la democrazia e i diritti umani, ma per difendere la nazionalità e l'obbedienza degli studenti, insegnando loro che essere cittadini significa essere obbedienti. Così, dopo 12 anni di istruzione, per molti giovani è più importante essere cittadini obbedienti piuttosto che criticare il governo, disobbedire agli ordini, di partecipare ad esempio all'occupazione.
Many youngsters more important to them to be obedient citizens than criticizing the government or disobeying orders to take part in occupation, for example.
Ishai ha ragione. Fino a quando sono piccoli, i bambini israeliani sono abituati a vedere uniformi nelle scuole, vengono portati in gita alle basi militari, imparano una versione della storia di Israele che è troppo spesso rivisitata per accomodare la versione degli eventi comoda a politici come Netanyahu, Ben-Gvir e Smotrich. Nonostante questo lavaggio del cervello, però, Yesh Gvul l'anno scorso ha supportato 300 reservisti che si rifiutavano di arruolarsi. Di questi, solo 5 sono stati processati nelle corti militari. Perché il coraggio di dire no, di sporcare il proprio cervello dal lavaggio con una buona dose di indipendenza morale, forse c'è ancora speranza.
New York City's never looked so blue. My friends are smoking blunts in the bathroom. They say that honest love is a cage that makes you feel free. And all the girls at this party are so cool. It's never been a thing.
Questa è Stupid Song del nuovo album uscito questa settimana di Olivia Rodrigo. You speak of me.
A spark in the dark and my clothes will caught a flame. You should feel how I feel when somebody says your name. I'm a car speeding down the boulevard without a break, and I want you more than any stupid song could ever say. I'm a heart made of wax and I'm melting in the sun. I'm a thread on your shirt, it is coming on.
Andiamo ad Atene, in Grecia, parliamo di Prosphigika, che in greco significa la casa dei rifugiati. Prosphigika è un grandissimo complesso residenziale nel centro della capitale greca che ospita una delle più grandi e longeve comunità occupate e autogestite d'Europa. Comunità che ora rischia di essere sfrattata e sgomberata a causa di un piano di ristrutturazione, diciamo, presentato dal governo greco. Noi ne abbiamo parlato con Camilla Donzelli, giornalista freelance che vive ad Atene, e siamo partiti dalla incredibile storia di Prosphigika.
Prosphigika ha un valore storico non da poco. È stata costruita all'inizio degli anni 30 per accogliere i rifugiati greci originari dell'Asia Minore a seguito della guerra greco-turca del 1922, a cui sono seguite violenze ed espulsioni di massa. Quindi è arrivato questo flusso in ingresso di rifugiati greci ortodossi che banalmente non avevano un posto dove stare. Quindi è stato eretto questo complesso abitativo su quello che oggi è Viale Alexandras, che è una delle direttrici principali della città, è una strada molto trafficata che taglia proprio il centro di Atene. Viene costruito questo complesso, sono 8 file di palazzine, 228 appartamenti in totale, costruite anche secondo uno stile architettonico del Bauhaus. E quindi insomma nasce già di per sé come come complesso abitativo per accogliere i rifugiati. Poi, durante la guerra civile greca che segue la fine della Seconda Guerra Mondiale, Rosfica diventa un punto di snodo molto importante per le milizie di sinistra greche che si oppongono all'esercito nazionale greco e alle forze di occupazione britanniche. Segue un periodo di parziale abbandono, arriviamo alla fine degli anni, all'inizio degli anni 90, diciamo anni 90, anni 2000. Rosfica è un complesso in cui ci sono degli occupanti, però si tratta di un'esperienza di occupazione molto frammentata, sono più che altro squatters individuali. All'inizio degli anni 2000, fino poi ad arrivare agli anni della crisi in Grecia 2008-2010, comincia a sorgere la necessità di creare una comunità più organizzata, più strutturata, proprio per dare una risposta a quello che stava succedendo all'interno della società greca, no? Quindi sfide sociali e economiche sempre più prestanti. Nel 2012 nasce ufficialmente la Community of Squatted Prosfica, nasce quella che poi diventerà Prosfica, quello che Prosfica è oggi. E Prosfica si trova in una posizione veramente peculiare, si trova fra la Corte Suprema greca e il quartier generale della Polizia dell'Attica. E dalla parte opposta c'è lo stadio, quindi insomma una posizione centrale che potenzialmente si può prestare a progetti vari, no? Di riqualificazione urbana, come la si voglia chiamare. Quindi nel corso del tempo, anche prima che Prosfica diventasse quello che oggi è stata il target, l'oggetto di diversi tentativi da parte di tantissimi governi, dei vari governi che si sono succeduti, di demolizione, riconversione, eccetera, eccetera.
Ma oggi quante persone ci vivono?
Ci sono circa 400 persone di 27 nazionalità diverse, 50 bambini. Una parte significativa delle persone che vivono a Prosfica hanno delle vulnerabilità varie, persone con problemi di salute cronici, con problemi psichiatrici, inabili al lavoro. E ha anche svolto un ruolo importante nella cosiddetta crisi migratoria del 2015. È un progetto collettivo che si è costruito grazie al contributo di tutte le persone che ci sono passate.
Con la città di Atene che rapporto c'è?
Prosfica si ispira al modello organizzativo confederalista, che è un po' una sintesi di vari modelli rivoluzionari dal Rojava agli zapatisti e si sono dotati nel corso del tempo di 22 strutture auto-organizzate che rispondono a bisogni vari ed eventuali sia per la comunità interna che per i quartieri. Ti faccio alcuni esempi: hanno la struttura per i bambini, il forno sociale, la struttura per l'abbigliamento e di distribuzione del vestiario, hanno tutta una serie di strutture che riguardano educazione, intrattenimento, attività culturali varie, cinema, la libreria, un sacco di cose. E tutto questo dialoga con la città, cioè non sono servizi che sono stati pensati solo ed esclusivamente per la comunità interna.
Adesso che cosa succede?
Quello che sta accadendo adesso è il piano più serio di sgombero. Nell'estate del 2025 è stato siglato un accordo firmato dalla regione Attica, che prevede l'utilizzo di circa 15 milioni di euro di fondi europei per ufficialmente ristrutturare e convertire Prosfica in un progetto di case popolari e per costruire anche un ostello che possa accogliere i parenti e i pazienti dell'ospedale Agios Savvas, che è proprio accanto a Prosfica, che è un ospedale oncologico. Non c'è stato alcun tipo di tentativo di interlocuzione con la comunità. Non appena sono venuti a sapere di questa cosa, si sono resi conto della gravità della situazione, per cui da lì è cominciata una mobilitazione non stop. Il 5 febbraio, Aristoteles Khazis, che è uno dei membri della comunità, ha cominciato uno sciopero della fame fino alla morte, che è ancora in corso. Il 1 maggio, Suzon Dopagne, che vive a Prosfica da 5 anni, si è unita allo sciopero. E in tutto questo ci sono state infinite iniziative, fra dimostrazioni, marce, eventi pubblici. Ogni settimana c'è un programma fittissimo di eventi. per raccogliere la comunità attorno alla causa di Prosfica. Le richieste degli scioperanti della comunità tutta sono semplici, cioè il ritiro del piano e il riconoscimento del progetto di ristrutturazione del complesso che la comunità stessa in realtà ha già implementato insieme ad alcuni membri della scuola di architettura del Politecnico di Atene. Il motivo per il quale Prosfica è ancora in piedi è il lavoro che la comunità ha fatto negli ultimi 16 anni per tenere in buono stato le palazzine. Lo vogliono fare autonomamente con i propri fondi. In tutto questo non c'è stata nessun tipo di reazione da parte delle autorità greche per mesi. È uscito anche un comunicato di Amnesty International Grecia che condanna la linea delle autorità greche che non hanno assolutamente interloquito con la comunità, non si sono preoccupate di trovare possibili soluzioni alternative e incoraggiano le autorità greche a ritirare il progetto, anche perché in Grecia non esiste un sistema di case popolari. Quindi questo progetto che la regione Attica vuole portare avanti è abbastanza paradossale, cioè vogliono creare qualcosa che già esiste. Prosfica è un progetto di social housing e fra l'altro offrono già supporto e ospitalità ai pazienti dell'ospedale oncologico, hanno una struttura dedicata ed è molto chiaro che si tratta di un progetto di cosiddetta riqualificazione che porterebbe al completamento della gentrificazione dell'area, perché Prosfica si trova in una parte della città che è già stata soggetta a gentrificazione molto molto pesante, è a pochissimi minuti di distanza da Exarchia, che è un altro quartiere con un'identità politica molto molto forte, che ormai è quasi del tutto gentrificato. Lo strumento della gentrificazione viene utilizzato, è stato utilizzato soprattutto nel caso di Exarchia. Exarchia è proprio un caso studio per sanificare l'area, no? Tutto quello che è stato fatto negli anni precedenti, soprattutto dall'amministrazione Mitsotakis, con attacchi frontali, tipo attacchi della polizia, sgomberi, eccetera, non è stato tanto efficace quanto è stata la gentrificazione, che ha espulso la popolazione originaria di Exarchia, e Exarchia ormai è un parco divertimenti per turisti popolato da digital nomads e studenti Erasmus benestanti. E questo è quello che vogliono fare anche con Prosfica. Questo cosiddetto progetto di case popolari che stanno promuovendo molto probabilmente si trasformerà poi in una commercializzazione degli alloggi, eccetera, eccetera.
Ma perché quindi cioè non c'è un sistema di case popolari nel senso del
no.
comune?
No, assolutamente, non esiste in Grecia.
E adesso che orizzonte c'è, nel senso dal punto di vista temporale?
Tutto molto incerto, potrebbero sgomberare domani mattina, potrebbero sgomberare fra un mese, fra 6 mesi, non si sa. Questa situazione di stallo con le autorità che non si esprimono è molto snervante, come puoi immaginare.
E anche per questo sabato abbiamo finito, Terzo Tempo si ferma qui, torna sabato prossimo sempre dalle 11 alle 11.30. Grazie per chi è stato con me anche questa mattina e una buona giornata, un buon weekend da Martina Stefanoni. Ciao!